Allora, proviamo a immaginare questa scena. C'è un paziente sul tavolo operatorio. Il chirurgo esegue l'intervento in modo impeccabile, una tecnica, assolutamente perfetta. Eppure, improvvisamente, qualcosa va drammaticamente storto con l'anestesia e il paziente subisce danni gravi.
Certo, uno scenario purtroppo realistico.
Esatto. Ora, il chirurgo ha fatto esattamente tutto ciò che doveva fare nel suo campo, eppure finisce a processo insieme all'anestesista. Perché? Benvenuti a questa analisi approfondita. Oggi esploriamo un fascicolo di documenti medici e giuridici per capire proprio questo.
È un tema affascinante.
Sì, l'obiettivo di oggi è capire come si bilancia la responsabilità legale del singolo con il lavoro di squadra, cioè in un ambiente ad altissima tensione come la sala operatoria, se qualcuno stona in questa orchestra perfettamente sincronizzata, di chi è la colpa legale?
Guarda, è esattamente il filo del rasoio su cui si muove la legge. Da un punto di vista legale, bisogna assolutamente evitare due estremi opposti.
Quali sarebbero?
Da una parte non si può applicare una sorta di colpa collettiva indiscriminata. Insomma, non è che tutti i presenti pagano per l'errore di una sola persona. Dall'altra parte, però, bisogna a tutti i costi scongiurare la paralisi operativa.
Certo, ha molto senso. Mi viene in mente un'analogia, dimmi se funziona. È un po' come un pit stop in Formula 1.
Ah, interessante. In che senso?
Nel senso che il chirurgo si affida all'anestesista per monitorare i parametri vitali, esattamente come il pilota si fida ciecamente di chi cambia le gomme. Cioè, il pilota non può certo scendere dall'abitacolo con la chiave inglese per controllare i bulloni.
Altrimenti la gara è persa prima di cominciare. Esatto. L'immagine rende perfettamente l'idea. Ma aggiungiamo un dettaglio che fa la differenza. A differenza della Formula 1, se il pilota sente che la ruota traballa mentre esce dai box, ha l'obbligo di frenare.
Ah, ok.
In sala operatoria questo meccanismo prende il nome di principio di affidamento. In un sistema complesso, ogni professionista ha il diritto di concentrarsi sulla propria mansione, confidando che gli altri facciano lo stesso.
Quindi serve per razionalizzare le cose, immagino.
Proprio così. Razionalizza la responsabilità, imputandola a chi in quel momento detiene la specifica posizione di garanzia. Pensa al chirurgo con lo strumentista per la conta delle garze o al medico di reparto che si basa sul referto del radiologo.
Aspetta, chiariamo un attimo questo termine. Posizione di garanzia significa praticamente che se io sono il chirurgo, la vita del paziente per quella procedura è sotto la mia custodia legale in quel preciso istante, giusto?
Corretto. Il diritto affida a te e solo a te il dovere di proteggere il paziente da quei pericoli specifici che sei qualificato a gestire.
Ok, la teoria è limpida. Fidati dei colleghi, fai il tuo lavoro, ma tieni gli occhi aperti. Però, immagino che quando le cose vanno male e si finisce in tribunale, questa linea sfumata diventi un incubo da dimostrare?
Assolutamente sì.
Cioè, come fa un giudice a stabilire se un chirurgo doveva accorgersi dell'errore di un altro specialista? È umanamente impossibile controllare tutti costantemente, senza bloccare letteralmente il lavoro.
Ed è qui che la coltre si fa interessante. La giurisprudenza interviene proprio per tracciare dei confini netti, perché il principio di affidamento non è certo uno scudo impenetrabile. L'aspetto affascinante in questo caso è che subentra un vero e proprio obbligo di controllo, se si verificano quattro condizioni ben precise.
E quali sono queste condizioni?
Primo, l'errore del collega deve essere manifesto. Secondo, deve essere un errore di natura non strettamente settoriale.
Cioè non tecnico, intendi?
Esatto. Per capirci, la legge non pretende che un chirurgo metta in discussione la complessa scelta farmacologica di un sedativo, ma pretende che noti se qualcosa sta andando visibilmente storto a livello macroscopico.
Chiaro, quindi se l'errore dell'anestesista è una sottigliezza millimetrica nel dosaggio, il chirurgo in un certo senso è salvo. Ma suppongo che se i monitor iniziano a suonare all'impazzata e l'equipe fa finta di niente, le cose cambino radicalmente.
Hai centrato il punto, e qui tocchiamo le altre due condizioni. Quei monitor che suonano sono i famosi campanelli d'allarme. Sono segnali evidenti, come un'emorragia improvvisa o un crollo dei parametri vitali.
Che ti costringono a svegliarti, insomma.
Esatto, impongono a tutti i presenti di far cadere questa fiducia cieca e di attivare una vigilanza reciproca. E infine, l'ultima condizione è l'emendabilità.
Che significa che si può ancora rimediare?
Proprio così. L'errore deve essere ancora materialmente correggibile in tempo utile.
Capisco. Beh, se il danno ormai è irreversibile, punire il medico per non aver fermato un processo già inarrestabile non ha molto senso, sarebbe solo, sai, una punizione fine a se stessa.
Precisamente. La legge cerca sempre di proteggere il paziente, non di vendicarsi sui medici. Ma c'è di più. Se colleghiamo tutto questo alla realtà operativa moderna, una sentenza della Cassazione del 2023 ha fornito una bussola davvero fondamentale.
Ah, dimmi di più.
Ha stabilito che nelle fasi puramente esecutive e super specialistiche dell'intervento, questo principio di affidamento si espande ulteriormente.
In che senso si espande?
Pensa a un neurochirurgo che sta rimuovendo un tumore minuscolo. In quel momento di altissima specializzazione, il suo obbligo di controllare cosa fanno gli altri si attenua parecchio, perché distogliere lo sguardo dal microscopio, anche solo per un secondo, sarebbe fatale.
Wow! Ecco perché la sanità moderna sembra sempre un labirinto infinito di scartoffie e protocolli.
Sì.
Per dimostrare in tribunale chi doveva fare cosa in quel preciso millisecondo, la documentazione diventa vitale. Quei protocolli non sono solo burocrazia noiosa, ma sono proprio lo strumento che definisce i confini delle posizioni di garanzia.
È una sintesi perfetta. Mettere nero su bianco le competenze, definire chi fa cosa, è la migliore linea di difesa legale per i medici. E allo stesso tempo è la rete di sicurezza più forte per chi viene curato.
Certo.
Insomma, l'affidamento si basa sulle competenze scritte, ma richiede sempre un'attenzione vigile appena spunta un'anomalia.
Un equilibrio sottilissimo tra fiducia totale nel team e controllo costante. Davvero affascinante. Prima di chiudere, c'è un interrogativo finale molto intrigante che questa analisi ci lascia.
Dimmi.
Proviamo a guardare al futuro. Se un giorno l'intelligenza artificiale diventasse un membro effettivo dell'equipe per monitorare i pazienti in sala operatoria, come si adatterebbe questo obbligo di controllo umano di fronte a un errore occulto di un algoritmo? Se la macchina improvvisamente stona, l'equipe umana riuscirà a capirlo prima che la musica si fermi del tutto? Un bello spunto su cui riflettere. E con questo chiudiamo la nostra analisi approfondita di oggi.